città di Bologna e non solo, perché le community sono estese anche alle città della regione e oltre. Non potrò naturalmente dire tutto quello che l'Università di Bologna sta facendo. Esiste uno stand che è all'altro padiglione, nel quale tutti i ricercatori hanno avuto l'opportunità di illustrare ciò che stanno facendo a voi, e questo è avvenuto all'interno della cosiddetta piattaforma Bologna Smart City, che si è costituita l'anno scorso tra Comune, Università di Bologna e Aster. È una piattaforma che lavora in sintonia con Regione, CNR, Enea, Lepida, imprese locali e nazionali, con il piano strategico metropolitano, e che per l'Università di Bologna vede il pieno coinvolgimento del gruppo di lavoro che coordino, menzionato dal nostro moderatore. Poi nella presentazione che verrà messa sul sito ci sono tutti i nomi. Non c'è dubbio che questo è stato un lavoro complesso, straordinariamente interessante, reso complesso non solo dalla complessità intrinseca dell'argomento. La Smart City è uno di quei tipici argomenti in cui tutti, direi giustamente, si sentono in grado di dire la loro, e che vede convergere una moltitudine di competenze tecniche, ma non solo. Anzi, il nostro rettore ama dire che sono gli umanisti che debbono porre i problemi che poi i tecnici debbono risolvere, e io mi permetto di aggiungere che a volte sono anche gli umanisti ad aiutarci a risolverli, e qualche volta sono i tecnici a poterli porre. Quindi coinvolgimento di tutti i dipartimenti dell'Ateneo in un argomento che prevede che si vada d'accordo. Non si può pensare di fare da soli, non si tratta di produrre qualche cosa che può essere venduto in concorrenza con qualcun altro. Questo è un argomento che impone una best practice, che personalmente credo di poter dire che abbiamo in parte raggiunto. Qual è uno dei problemi in questi casi? Quello di procurarsi dei fondi. Ne abbiamo sentito parlare, ci sono parecchie iniziative, e uno dei primi, delle prime possibili sorgenti di fondi ci è apparso un bando ministeriale i cui risultati dovrebbero a giorni essere emessi. E questo bando ci ha consentito di lavorare a qualche progetto. In seguito tocco quelli che hanno a che fare col tema della giornata di oggi. Questo non è altro che quello che è scritto nel programma di questa sessione. La trasformazione urbana, che è la grande sfida del nostro secolo, deve necessariamente assumere un approccio complessivo nell'affrontare diversi temi. È una cultura, un approccio multilayer, estremamente suggestivo, per certi versi nuovo, solo per certi versi. In realtà, anche quando si fa un aeroplano si affronta i problemi da un punto di vista di più strati, e che vede addirittura in qualche altra città italiana già il sorgere di corsi di studio che si occupano dell'argomento. Torino è stata la prima. Quindi problema del patrimonio edilizio esistente, problema dell'energia, questione della gestione dell'acqua. L'energy mix del futuro, il sogno di molti è che faccia riferimento soprattutto alla parte gialla, quella solare. Però la realtà è diversa. Tutt'oggi abbiamo a che fare, e come, con combustibili fossili, e ne avremo a che fare per parecchi anni. Non c'è dubbio che lo sforzo che attualmente si fa per usare le fonti di energia rinnovabile sia estremamente alto, estremamente intenso. Ecco, cominciamo allora con le idee progettuali che abbiamo, alle quali abbiamo lavorato, la prima delle quali tratta di smart grid. Questa è una figura dove voi vedete una rete elettrica, a parte la nuvola centrale che è la rete vera e propria, ci sono gli utenti, le case, le quali oggi si sa diventano anche produttori di energia, spesso facendo uso di energie rinnovabili, che sono molto belle ma che costituiscono per la rete un problema. Le energie rinnovabili non sono dispacciabili, non le possiamo introdurre quando vogliamo nella rete, ma le dobbiamo introdurre quando ci sono. E la rete elettrica è bellissima perché consente di trasportare energia a lunghissima distanza, ma ha un vincolo, che ciò che viene consumato deve essere in quell'istante prodotto. Sino ad oggi la rete ha fatto affidamento per poter espletare questo compito su una cosa che gli addetti ai lavori conoscono bene, è la cosiddetta inerzia dei generatori delle centrali. Le centrali possono in qualche maniera sopperire agli squilibri inevitabili che si vengono a creare. Le fonti di energia rinnovabile vengono iniettate con dei convertitori, che sono apparecchiature che non hanno questa capacità e quindi costituiscono un problema. È un problema che richiede più intelligenza, per cui la rete che era già smart in passato deve diventare smarter, più smart, e che vede nell'accumulo dell'energia una chiave fondamentale, una delle cose fondamentali per poter risolvere i problemi. Vorremmo implementarla sul nostro campus a Lazzaretto e ci sono già gli utility che hanno accettato di implementare un modello di questo tipo, dove ci si concentra anche sui pannelli fotovoltaici evoluti per poter sfruttare al meglio le risorse rinnovabili. Tutto ciò prevede lo sviluppo di una sensoristica avanzata, nonché lo studio di meccanismi di mercato tra i cosiddetti prosumer, che sono i produttori consumer, i quali possono in qualche maniera consentire di sviluppare, di fare attecchire questi modelli. In verde sono menzionati tutti i dati positivi che una cosa di questo tipo può portare, che di fatto io ho già nel parlare menzionato, e quindi passerei alla prossima diapositiva, al prossimo passaggio, che vede tutte le imprese che sono coinvolte in questi progetti. In sostanza è una cosa che coinvolge sia comune, sia regione, sia Aster, sia e come si coinvolge le imprese, senza le quali questi progetti non si possono fare. Ho altre tre diapositive. Questa mostra che cosa? Mostra quello che è il sogno di tutti, avere una casa intelligente nella quale ci sia un utente virtuoso che consuma quando l'energia costa meno e che per certi versi con i suoi dati è in grado di insegnare, tra virgolette, al distributore qual è la strategia migliore da adottare per distribuire l'energia. È una smart house all'interno di una smart grid. Questi due quadrati rossi che vedete, quello di sinistra parla di un progetto in collaborazione con Telecom, per cui con 50 appartamenti si cerca di caratterizzare il comportamento dell'utente. Io escludo che ognuno di noi possa, dopo una giornata di lavoro, arrivare a casa e mettersi a programmare la propria casa in maniera da avere dei consumi intelligenti. Tutto questo deve essere automatizzato, magari facendo uso di molti di quegli apparecchi che stamattina ho visto molti di voi usano per riprendere la sessione, in maniera che diventi davvero smart, e in questo caso la parola smart dovrebbe forse essere sostituita con quella friendly. A destra è quel blocco che descrive come tutta questa serie di dati, quando c'è anche la people è smart in una città. People smart non significa che noi siamo di colpo diventati tutti intelligenti con un IQ molto alto, ma significa che possiamo dare dati a chi collabora e governa in maniera tale da rendere il sistema nel complesso più intelligente. Questa diapositiva si
un
può
minuto
saltare.
Gentilmente per concludere.
Questa diapositiva si può saltare, mostra tutte le reti, tutti i layer che ci sono in una città, rete gas, rete acqua e rete elettrica. Vado allora in 20 secondi a menzionare questo smart building. Quella che vedete in rosso, in arancione, è una foto degli infrarossi che mostra tutti i consumi e le dispersioni che questo progetto ha lo scopo di controllare, monitorare e in qualche maniera ottimizzare. Questi sono i partner industriali che sono coinvolti. Questo è un progetto che ha avuto l'ispirazione dal terremoto che purtroppo ha devastato parte della nostra regione. I blocchi sono, vedete, comune, provincia, regione, a destra protezione civile, vigili del fuoco, pubblica sicurezza. In basso vedete sistema di gestione, smart grids, catasto federato, sistema di georilevamento. Si tratta di mappare tutte le reti che ci sono, rendere gli edifici con una manutenzione predittiva, non necessariamente preventiva, più smart. Si tratta di costruire qualche cosa che renda, anche in occasione delle necessità dell'evento tragico, la possibilità di una riaccensione, di un riservizio in tempi brevissimi. L'ultima diapositiva, questo è quanto ho appena detto, quindi si può saltare. Questi sono i partner industriali coinvolti in quello. L'ultima diapositiva che mostro è questa, la gestione delle risorse idriche. Occorre anche per la rete dell'acqua, sia fognaria che potabile, una smartness che attualmente manca. Se da un lato chi si occupa di impianti elettrici, di smart grid, è favorito dai contatori intelligenti, 30 milioni ne ha messi lei nelle nostre case, i contatori dell'acqua sono invece in grado solo di calcolare un integrale, e queste informazioni giungono ai distributori dell'acqua con una rarefazione che di sicuro ha bisogno di molta smartness per rendere la rete idrica, per perequare, diciamo, la smartness della rete idrica a quella della rete elettrica. E con questo ho concluso.
Grazie Setti. Nucci, non Setti, non mi confondi. C'è da dire che questi vantatissimi 35 milioni di contatori intelligenti allo stato